qua in studio ci sono con me due compagne di Stay Trans e parleremo del Tidor che si terrà tra qualche giorno, però prima farei un passetto indietro per capire così di che cosa si tratta.
Sì, effettivamente siamo qua per invitarvi alla giornata del 20 al Gabrio, e appunto il 20 è la giornata del Tidor, il Trans Day of Remembrance, che appunto una giornata di commemorazione delle persone trans vittime di violenza e di odio transfobico, e è una commemorazione che nasce nel 1999 appunto per una persona trans uccisa. E sicuramente un po' come Sei Trans vogliamo un po' riproporre questa giornata in un'ottica un po' più di avvicinamento tra le lotte, tra le realtà, o comunque un momento di socialità e di mutuo aiuto, oltre che sicuramente un momento di memoria e di ricordo. E non lo so, quello che ci siamo detto tra di noi è proprio l'importanza di avere questi spazi condivisi, cioè di fare in modo che queste giornate possano essere di supporto e possono essere dei momenti di avvicinamento sicuramente a un percorso condiviso e poi sicuramente in un'ottica di mutuo aiuto. E
quindi sì, c'è l'occasione del ricordo, del Day of Remembrance, come anche rilancio e appoggio e sostegno reciproco e di lotta, di rilanciare una lotta. E infatti questo Tidor questa settimana a Torino è anche l'acronimo per un'altra sigla, Trans Day Ombre Rosse.
Ombre Rosse, sì. E poi mi è venuto in mente mentre parlavi che lo scorso anno, prima del Tidor, ci siamo fatto una lista di come modificare la R. Allora R stava per Riot, Rage. E quest'anno abbiamo pensato che di proporlo come Trans Day of Ombre Rosse. Ombre Rosse è un collettivo di persone che di sex worker e persone alle AT che appunto lottano per la decriminalizzazione del lavoro sessuale e della migrazione e lottano per i diritti di tutte. E nella primavera del 2020 hanno portato avanti una campagna che si chiama Nessun da Sol, proprio per sostegno delle persone sex worker, lavoratrici sessuali più in difficoltà. E hanno attivato una cassa di resistenza che è ancora attiva, e appunto per questo abbiamo pensato di fare una giornata benefit. La giornata benefit è sicuramente utile sicuramente a ampliare questa cassa di resistenza, dall'altro lato magari un modo per avvicinare anche altre realtà, allargare un po' un discorso di lotta per noi e per loro, e appunto fare in modo che in questo momento storico anche di difficoltà legato alla casa, alle bollette, magari questa cassa possa essere sicuramente utile. E vogliamo dire qualcosa sul 20?
Sì, il 20 appunto sarà una giornata di condivisione, di lotta, di socialità e anche di dialogo. Inizierà con un pranzo benefit per Ombre Rosse, cucineremo insieme la mattina appunto per insomma trovarci tra di noi, e chiunque voglia venire a cucinare con noi è benvenuto. E quindi faremo
anche lavare i piatti
e quindi sì, inizieremo con un benefit verso mezzogiorno, un pranzo benefit.
Dove?
Al Gabrio,
e, via Miglio
42.
E niente, quindi dopo il pranzo abbiamo pensato dei momenti un po' di dialogo, di confronto, di discussione tra di noi. Ci saranno diversi momenti appunto, non sono proprio dei tavoli di discussione, però comunque sono dei momenti di dialogo su diverse tematiche con delle mediazioni un po' per ritrovarci e confrontarci anche non solo tra persone del collettivo ma anche altre persone che hanno voglia di dialogare con noi e tra loro anche su diversi temi.
Tra l'altro abbiamo fatto qualche giorno fa un momento collettivo condiviso anche con altre realtà interessate per la costruzione di questa giornata, e proprio per capire quali sono le tematiche che ci interessano, come costruire questi tavoli. Più che tavoli ce li siamo immaginati quei momenti di socialità più ristretti, mezz'ora, un'ora, in cui magari far uscire delle tematiche che difficilmente vengono tirate fuori. Per esempio sono uscite un po' di temi interessanti, come appunto confronto su somministrazioni ormonali, su esperienze a confronto non solo tra persone trans ma anche persone che semplicemente fanno uso di ormoni, e poi altre questioni erano sicuramente legate all'infanzia e le persone trans. E anche
percorsi universitari e persone trans,
sì, e quindi tutto magari un discorso che possiamo aprire dopo, e insomma un po' di tematiche, e anche ovviamente portare avanti la questione del CIDIGEM, perché sono cambiate molte cose all'interno appunto del centro interdisciplinare identità di genere, centro disturbi identità di genere, poi si chiama ancora così, e sono cambiate un po' di modalità all'interno, sono cambiati del personale, e quindi magari un modo per confrontarci con le persone che adesso si trovano lì dentro e come funzionano un po' tutte queste altre realtà.
Sì, adesso è passato un po' di tempo da quando abbiamo proposto il questionario, quindi sentiamo anche un po' l'esigenza di riconfrontarci su che cosa si vive ora al CIDIGEM, se effettivamente ciò che è cambiato solo per alcune persone che sono magari più conformi all'idea del personale che si trova dentro il CIDIGEM, o effettivamente appunto ci sono dei cambiamenti che possono giovare anche a tutte le persone che intraprenderanno il percorso.
C'è la cosa che un po' ci spaventa, è il fatto che comunque la violenza strutturale che rimane, no, nel percorso di affermazione in sé, cioè in qualche modo possa essere rimossa soltanto perché magari il personale è più accogliente. Questo sicuramente è un...
Per carità, aiuta però.
Sì, ovviamente c'è tutta una violenza strutturale che continuiamo insomma a dirci, anche cioè banalmente il fatto che ci sia uno spazio che si occupa di queste questioni, che la salute trans non è in qualche modo decentralizzata, che non ci siano dei consultori o
che non ci sia banalmente possibilità di autodeterminarsi,
e che c'è la legge 164.
Sì, quindi ovviamente appunto ci possiamo avere un dialogo aperto, sappiamo bene che il CIDIGEM è un luogo appunto che serve, che ci aiuta, insomma è lì e insomma segue le persone nei loro percorsi, però effettivamente poi la violenza appunto strutturale dell'avere tappe predefinite o comunque dell'avere il lasciapassare del personale medico all'interno vuol dire comunque avere sempre un controllo dei corpi trans da parte delle persone che lavorano nel centro.
Ecco, e quindi insomma questa giornata del TIDOR può essere anche l'occasione per quanto appunto stiano facendo questo tipo di percorsi di incontrarsi e di escogitare insomma alleanze insieme che rafforzino l'autodeterminazione.
Ovviamente vi diciamo anche come andrà a concludersi la giornata del 20 dopo questi tavoli e questi momenti così un po' più
di dialogo.
Ci sarà ovviamente tutto nel mentre, quindi chi vuole può anche evitarli, e ci sarà un momento swappare, una sala con swap party per scambiarci dei vestiti invernali, e poi ci sarà
un momento taglio capelli,
parrucchieria, e poi ci sarà Zanna Dura che porterà serigrafia portatile
live
portatile e faremo delle serigrafie, possiamo spogliarci, toglierci le mutande, serigrafare le mutande, i nostri binder, e poi ci sarà un aperitivo con della musichetta neoperreo. Se ovviamente avete delle idee per serigrafie, mandatecele sulla paginetta Instagram o via mail. Su Instagram ci chiamiamo Sei Trans, al posto della A c'è il 4, giusto? Okay. E, oppure sulla nostra mail che è seitrans@bruttocarattere.org.
Adesso ricontrolliamo, sì, per essere poi sicurissimi. Intanto voglio ringraziare e salutare Petra che ci ascolta da Milano. Ciao Petra, bacini. Allora, io giusto ieri stavo, perché prima parlavate appunto della salute delle persone trans e anche in quel momento particolare che è il momento di formazione della personalità, della crescita, semmai questa cosa finisce comunque, e ho ripensato a questa questa notizia che ho letto giusto ieri, e infatti poi Ale ti ho scritto un messaggino subito tipo hai visto cosa è successo, perché mi sembra che a Roma un professore abbia misgenderato una studentessa che appunto aveva, no, uno studente che grazie a questa possibilità che è la carriera alias appunto nonostante, cioè che permette a teenager in età scolare ma anche all'università di poter ottenere una iscrizione e quindi usare come nome scelto per le verifiche, interrogazioni, l'appello in classe appunto il nome che si sceglie e non per forza quello indicato sui documenti. Una misura questa che permette di poter esprimersi soprattutto in una fase delicata come quella appunto che è l'adolescenza e insomma gli anni di università, e che consentono di non dover aspettare di avere un cambio di nominativo sui documenti. Questa è un'ottima opportunità che è frutto insomma del lavoro e della lotta di associazioni di genitori e di studenti trans, e che però a volte viene accolta male dal personale docente, e questo è quello che è successo a Roma. Nonostante la carriera alias indicasse un nome femminile, un nome maschile, il professore ha apostrofato più volte lo studente dandogli della signorina e dicendo che non avrebbe accettato il nominativo maschile sulle verifiche, perché per il professore in questione si trattava sempre e comunque di una femmina.
Di una donna.
E, non lo so, mi piace sottolineare la gravità di queste cose, soprattutto in occasione insomma della vostra presenza qui, ma anche di questo Tidor, perché vorrei insomma che tutte le persone all'ascolto, anche insomma le persone più giovani, sapessero che in momenti, in fasi così delicate, non sono sole e ci sono altre persone, collettivi che si organizzano. E quindi insomma è importantissimo partecipare, ed è importantissimo anche il lavoro che fanno alcune associazioni, tipo io grazie a Sei Trans ho conosciuto l'associazione Gender Lens. E volete così dire due parole sull'associazione Gender Lens?
Va bene. E, anche noi l'anno scorso, quasi due anni fa, abbiamo avuto insomma l'occasione di conoscere l'associazione, e una persona super carina che è qui su Torino che se ne occupa. E loro principalmente si occupano di persone trans piccole e adolescenti trans, e in qualche modo fanno tutto un lavoro di formazione anche poi cioè una cosa fondamentale che ci hanno detto è: per noi la questione non sono le persone piccole lasciamole giocare, l'importante è che le persone genitor o persone adulte si formino, personale docente si formino in modo che queste persone piccole possano giocare e non dover pensare alla propria identità o a come devono stare in certi contesti. Loro fanno sicuramente un lavoro molto utile sia nelle scuole sia proprio di momenti di socialità o momenti di formazione per genitori. Associazione secondo me molto importante, perché appunto, cioè, anche come Sei Trans ci diciamo molto che non sono le persone piccole da formare, non sono le persone piccole da cioè sono da tutelare, ma le persone da formare sono le persone grandi, i docenti e tutte le persone adulte.
Sì, che dovrebbero insomma creare tutte le condizioni perché appunto queste giovani persone crescano e insomma scoprano il mondo circostante imparando, e invece vengono umiliate nei loro percorsi di autodeterminazione. Questa è una cosa veramente gravissima.
Sì, assolutamente, che tra l'altro anche no, l'importanza di essere riconosciuto poi anche, non lo so, nei testi di storia o di qualsiasi altra materia, questa cosa viene sempre meno, e quindi ovviamente c'è già un po' la difficoltà nel non sentirsi riconosciuto, e quindi c'è tutta quella sensazione di spaesamento. Anche Genderlens questa cosa la rivendica molto, no? Quella sensazione di spaesamento non è dovuta dall'identità di genere, è dovuta dal fatto che la rappresentazione o il sentirsi rappresentati viene sempre meno e rappresentato viene sempre meno, e ovviamente magari appunto la questione della carriera alias potrebbe essere un modo per cioè essere riconosciuto, e da un po' di tempo sicuramente non in tutte le scuole, ma c'è la possibilità di avere la carriera alias senza la diagnosi di disforia di genere, che è appunto la diagnosi che ti viene rilasciata nell'iter poi burocratico nel percorso di affermazione. Quindi si va dalla psicoterapeuta, psichiatra, che ti rilascia automaticamente questa dichiarazione, questa diagnosi, poi questa relazione diagnostica, e dove certifica la tua disforia di genere, e dopodiché se sei una persona maggiorenne puoi metterti in coda, e se ovviamente nel mentre non sei stato psichiatrizzato e ti è passata la voglia, e andare dall'endocrinologa. Quindi l'importanza magari di avere una carriera alias senza avere la relazione diagnostica è sicuramente molto utile, perché in qualche modo va a rompere quello scenario per cui le persone trans sono soltanto le persone medicalizzate e che hanno risolto automaticamente il problema, perché da maschi sono passate a femmine e da femmine sono passate a maschi. E quindi l'importanza sicuramente delle carriere alias ce la rivendichiamo, sicuramente non ci accontentiamo, no?
Assolutamente no, però appunto questa, cioè, per una volta questa scissione tra il cambio di nominativo sui documenti e invece il fatto di essere riconosciuti comunque all'interno di un'istituzione per il nome e il genere scelto, sicuramente in una fase appunto di crescita è importante. Sono questi diritti che ottenuti veramente con sforzi e lotte, e che poi non può essere il primo docente a cancellare così con un solo gesto. Sono arrivati altri messaggini che appunto ci mandano aggiornamenti riguardo a questa storia di Roma, appunto gravissima. A quanto pare il professore ha in seguito chiesto scusa, ci deve essere stato un richiamo ufficiale da parte del ministero, però bisogna anche pensare a quanti di queste storie in realtà non escono e quanto sia dovuto al coraggio di questo studente e anche alla solidarietà che ha ricevuto dai compagni di scuola il fatto che questa notizia sia uscita, perché purtroppo casi di discriminazione di questo genere ce ne sono molti. E anche molto importante rispetto a quello che dicevano Ange e Ale, e come si debba sempre per forza passare per una qualche diagnosi stigmatizzante, patologizzante. Penso anche ai corsi di aggiornamento che i presidi e le presidi purtroppo organizzano per il personale docente, quando non sono svolti, proposti e curati da associazioni di genitori, appunto di persone che accolgono la varianza di genere. Si tratta sempre di prospettive patologizzanti che definiscono la disforia di genere come appunto un problema rispetto al quale poi il personale docente deve in qualche modo intervenire, e dando poi queste linee guida che però sono sempre un punto di vista fortemente medicale e appunto patologizzante.
Approfitto solo un attimo di quello che dicevi prima, che secondo me è super rilevante, e del fatto che di fatto questa notizia che è uscita per delle ragioni specifiche, ma che non dobbiamo considerare un'eccezione, anzi diciamo che i casi di appunto discriminazione e anche non riconoscimento all'interno delle istituzioni scolastiche sono la norma, e quindi questa notizia non è l'eccezione che conferma la regola, quasi il contrario, no?
Che ovviamente anche poi richiedere la carriera alias per i docenti anche lì, e per il personale, insomma per tutte le persone adulte, è sicuramente ancora più complesso, no? Perché quella roba lì ti mette in una condizione per cui non sono solo le persone piccole che hanno cominciato adesso a tirar fuori questa questione, e ovviamente qua a Torino anche con l'università abbiamo un sacco di esempi di questo tipo, della difficoltà proprio di richiedere la carriera alias anche per persone non adolescenti, e ovviamente è un discorso che riguarda tutto. Proprio ieri in realtà, quando mi hai mandato la notizia, mentre la cercavo poi online, mi è uscito un articolo di Provita e Famiglia dove appunto criticava le carriere alias, ed effettivamente l'approccio di critica di queste carriere alias è assolutamente un ragionamento essenzialista e che ricade sulla biologia dei corpi.
Sì, rispetto a questa cosa anche delle carriere alas che dicevi, Alec, di fatto, appunto, ricordiamoci che le persone trans non sono solo le persone studente, quindi yes. Insomma, le persone trans sono anche personale docente, personale, non so, segretario, eccetera, quindi nel senso all'interno delle istituzioni scolastiche in generale dovrebbe essere attivata, è possibile attivare un percorso di, diciamo, una carriera alias per tutto, perché non sono solo le persone studenti a essere trans, quindi ricordiamoci questa cosa.
Anche per il fatto che accedere alla rettifica anagrafica è ovviamente un processo lunghissimo e è veramente uno il caso che abbiamo visto l'anno scorso di questa persona non binaria che ha portato avanti questa lotta per la rettifica anagrafica senza aver fatto un percorso di affermazione standard, senza avere una relazione diagnostica. Ovviamente è un'eccezione che prevede sicuramente un ampio privilegio di possibilità e quindi rientriamo sempre in un discorso anche di classe, no? Per cui chi si può permettere una... questo, invece l'accesso a una carriera alias è sicuramente accessibile a più persone, specialmente nella scuola pubblica.
Ecco, allora abbiamo anche fatto così abbiamo accennato anche alla questione delle carriere alias, un po' trascinato dalle notizie di cronaca degli ultimi giorni. Io ricordo ancora una volta per il 20 novembre al Gabrio il Tidor Trans Day con ombre rosse, quindi niente, invitiamo tutti a partecipare numerosissimo.
Grazie.
Grazie mille.
Ah, qua ce ne sono alcune di queste R. Vogliamo ribaltare, ribollire, risottare. Trans Day o Bruspa su Salvini. Bellissimo.
Risottare mi manca, me l'avevo dimenticato.
Bene, quindi un grazie gigantesco a Sei Trans. Sono sempre super felice di avervi qui in studio.
Grazie a voi.
E, che dire?
Ci vediamo domenica.
A domenica.
A domenica.